Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Perché guardiamo sempre questa robaccia?
È interessante.
Interessante? Un branco di rimessatori della propria melma? Non parlano d'altro che di scopare.
Non gli va mai bene niente.
Vi farà provare il Body Strider.
Sei morto, non puoi tornare da me!
È tornato, il Bobble Pocket Fisherman.
Oh no, Rick, prendi mio marito, prendi i miei
figli. Ti senti bene? Hai l'aria stanca, sei strano ultimamente.
No, sto bene, te lo giuro, sto bene.
Con quelle passeggiate tutti i giorni, secondo me ti affatichi troppo. Anche se non sono fatti miei.
È solo che non ho dormito bene, tutto qui. Ho fatto dei brutti sogni, mi capita a volte, ma mi passerà.
Ecco, questo sì che vale la pena di vederlo.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu, Cortona. Oggi vi parlerò di un film ancora una volta tratto da un romanzo omonimo di Stephen King, uscito nei cinema nel 1999 con Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, diretto da Frank Darabont. Regista del film Le ali della libertà, l'episodio numero 100 di Film alla Radio. Stephen King lo ritiene il miglior film tratto dai suoi romanzi e ne ha elogiato la sceneggiatura e l'interpretazione di Tom Hanks. Il film di questo episodio è Il Miglio Verde.
Uomo morto! Uomo morto che cammina!
Sai parlare?
Sì, capo, signore, so parlare.
Merita di friggere per quello che ha fatto.
Non sono stato capace, capo. Ho provato se potevo rimediare, ma era troppo tardi.
Paul Edgecombe, responsabile del braccio E a Cold Mountain.
Il miglio verde.
Non mi sembra che ci sia in lui una vera inclinazione alla violenza. Allora, che cosa vuoi, John Coffey?
Dare una mano.
Io li conosco, gli uomini violenti, signor Hammersmith. Ci combatto ogni giorno, dalla mattina alla sera.
Non aver paura.
Coffey è colpevole? Sì, che lo è.
Cos'è che hai voluto farmi? Ti ho aiutato. Non ti ho aiutato.
I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Le scene ambientate all'esterno e all'interno del carcere sono state girate presso il Tennessee State Prison, penitenziario che un tempo ospitava il braccio della morte dello Stato americano. 1999, Louisiana. In una casa di riposo l'anziano Paul Edgecombe scoppia a piangere guardando il film Cappello Cilindro. Poco dopo, interrogato sul motivo da un'amica, Elaine Connelly, Paul inizia a narrarle nell'anno in cui conobbe John Coffey. Nel 1935 due bambine figlie di un contadino erano state stuprate e uccise e sul luogo del delitto era stato trovato e arrestato John Coffey, un afroamericano dall'imponente mole che urlando teneva i loro corpi tra le braccia. All'epoca Paul Edgecombe era capoguardia carceraria nel braccio della morte della prigione di Coal Mountain. Il braccio era rinominato il Miglio Verde a causa del colore del pavimento del corridoio che conduceva alla sede elettrica. Assieme a Edgecombe lavoravano le guardie Brutus Brutal Howell, il giovane Dean Stanton, il più anziano Harry Terwilliger e il sadico Percy Wetmore, malzo portato per la sua indole violenta.
A volte all'improvviso il passato ti ripiomba addosso, che tu lo voglia o no. È sciocco.
È stato quel film? È stato quello, vero?
Non parlo più di queste cose da molto tempo, Ellie. Più di 60 anni.
Paul, io sono tua amica.
Ti ho detto che ero guardia carceraria durante la depressione.
Ah, sì, me l'hai accennato.
E sapevi anche che ero responsabile del braccio della morte che presiedevo a tutte le esecuzioni. Di solito il braccio della morte si chiama l'ultimo miglio. Il nostro lo chiamavamo il Miglio Verde. Il pavimento era color cedro appassito. Avevamo la sedia elettrica. La vecchia scintillante la chiamavamo. Io ho vissuto tanti anni, Ellie, ma il 1935 vince il primo premio. Quell'anno ho avuto la peggiore infezione delle vie urinarie della mia vita e è stato anche l'anno di John Coffey e delle due povere bambine morte.
Passami il braccio E.
Braccio E? Sì, d'accordo. Paul, detenuto.
Accidenti, dammi un minuto.
Tutto bene lì dentro?
A parte il fatto che piscio la mette, tutto bene, sì. Oh.
Dovevi prenderti un permesso e andare dal dottore.
Con il nuovo arrivo lo sai meglio di me. E poi non è più grave come prima. Credo stia guarendo. Sì. Teniamoci pronti, Dean.
Sì, signore.
Paul, è meglio che ci pensi bene prima di entrare nella cella con questo. È gigantesco.
Non può essere più grosso di te. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone? Sai parlare?
Sì, capo, signore. So parlare.
Muovi il culo. Forza! Andiamo!
Percy, stanno facendo un trasloco giù all'infermeria. Perché non vai a vedere se hanno bisogno d'aiuto?
Hanno tutti gli uomini che vogliono.
Perché non vai a vedere per sicurezza?
Io...
Non mi interessa quello che fai, purché tu non stia qui in questo momento.
D'accordo.
Dio, mi hai spaccato le dita!
Ho cancellato il sorriso dalla tua faccia di merda, non
Porca
è vero?
Porca puttana, Percy, vattene subito dal mio braccio!
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Nel braccio sono detenuti Arlen Bitterbrock, un taciturno nativo americano, e Edouard Delacroix, detto Del, un immigrato francese. Quest'ultima vittima degli sfoghi di rabbia di Percy, che arriva a rompergli le dita per una risata beffarda. Un giorno arriva a Coal Mountain Coffey, condannato a morte per l'omicidio delle due bambine. Malgrado la corporatura gigantesca, fin da subito John dimostra di essere silenzioso, mite, generoso e infantile, chiedendo per esempio che venga tenuta la luce accesa la notte a causa della sua paura del buio. Le guardie si chiedono allora se Coffey sia ritardato mentalmente. Nel frattempo il direttore del carcere, Al Moore, comunica a Paul che sua moglie Melinda ha un tumore incurabile al cervello. Più tardi, all'interno del braccio della morte, le guardie si imbattono in un simpatico topolino che suscita subito allegria nel gruppo, tranne che in Percy, il quale cerca invano di ucciderlo.
Il
film preso in questione riflette sulle contraddizioni e le ingiustizie del sistema detentivo, portando in quel microcosmo di violenza e disperazione una luce di buoni sentimenti e speranza. Lo stile registico e di scrittura di Darabont si confermano coerenti, eleganti e debitori del grande cinema classico. È infatti questo un particolare tipo di racconto molto caro alla letteratura americana, il tall tale, a riecheggiare tra le inquadrature del Miglio Verde. Come accadde un lustro prima per Tim Robbins e Morgan Freeman, anche qui sono attori straordinariamente dotati a contribuire in modo decisivo al risultato finale. Tom Hanks è ancora una volta il volto perfetto dell'America buona, ragionevole e accogliente. Michael Clarke Duncan rivela invece per la prima volta un'impressionante gamma espressiva. Intorno a loro, Darabont allestisce un corredo di interpreti di minore fama, le cui performance sono però fondamentali nel creare l'affresco collettivo in cui si staglia la storia. Il gioco dei contrasti tra male e bene è il cuore dell'opera. Il braccio della morte diventa un luogo di meraviglie, un improbabile teatro nel quale tra guardie e ladri si nascondono mele marce e agnelli sacrificali. L'elemento del metafisico, dell'onirico, del portentoso porta il racconto su un piano diverso dall'altra opera di Darabont, Le ali della libertà, seppur le due opere condividano lo stesso DNA. Per di più, questa pellicola se ne discosta notevolmente per atmosfere, ben più cupe e macabre, ma al contempo più oniriche e visionarie, perfino soprannaturali. Il coprotagonista, John Coffey, si rivela essere un gigante, le cui dimensioni sbalorditive entrano però in conflitto con la timidezza, la dolcezza e la pacatezza del suo comportamento da uomo bambino. Ben presto però questo gigante analfabeta e infantile mostra la capacità miracolosa di avere poteri inspiegabili che hanno conseguenze sia terribili che meravigliose. Con l'avvicinarsi della data della sua esecuzione, il sapore e le connotazioni religiose della storia aumentano di intensità, così come i personaggi del film che cambiano e si trasformano. Gli elementi tematici dei miracoli, della colpa, del perdono e del dovere vengono qui affrontati in modo equo. Nonostante diversi problemi teologici, un po' di violenza e un linguaggio a volte volgare, le vibrazioni quasi bibliche e il ritmo lento conferiscono una grandiosa ponderatezza e grazia alla pellicola, la quale si rivela quindi un'allegoria spirituale di vita e morte, colpa e innocenza, redenzione ed espiazione. In sintesi, una favola su come tutti noi camminiamo lungo il nostro miglio nel corso della vita. Una sceneggiatura architettata nei minimi dettagli, dove la protagonista non è mai la vecchia scintillante sedia elettrica, ma è il dolore umano, la sofferenza corporale e spirituale, il rapporto con Dio e il dono di Dio. Coffey non è un uomo qualsiasi, perché dietro l'aspetto temibile di un muscoloso gigante si nasconde una persona dal buon cuore, con un potere straordinario, la capacità di estrarre il male dagli esseri viventi, guarendoli da malattie di ogni tipo. Quella di Stephen King è una parabola che si rifà a quella di Gesù Cristo, mandato fra gli uomini per guarire i mali del mondo, e infine immolatosi per il bene dell'intera umanità. La figura di Coffey è una specie di angelo precipitato in un'America fratturata. Edgecombe, dal canto suo, è il testimone di questi eventi, e come San Paolo, anche lui resta folgorato sulla via di Damasco. Meritevole di attenzione, inoltre, è la ricostruzione da parte di Darabont dell'America degli anni 30 e della vita dei detenuti finiti nel braccio della morte. La vita e la morte scorrono anche in quel corridoio dal pavimento color cedro appassito. L'esistenza, non solo dei condannati ma anche dei secondini, è scandita dai nuovi arrivati, ma soprattutto dalle esecuzioni. Sebbene quello di Coffey sia un personaggio leggendario, forse il più interessante è proprio quello di Edgecombe. Chi è in realtà? Un bravo carceriere o un uomo incapace a reagire? In realtà è un personaggio che, usando la ragione, cerca di mantenere l'ordine, rifiuta la violenza e cerca di instaurare rapporti gentili ed amicizia con i carcerati, ma allo stesso tempo è colui che li conduce verso la morte. Nel complesso, il lungometraggio diventa un dito puntato contro il sistema giudiziario americano, specchio di una società fallace e violenta, dove togliere la vita a un altro essere umano è considerato qualcosa di accettabile. Quello degli anni 90 fu un decennio in cui il cinema ancora metteva in discussione molti punti cardine della società americana, e in quell'America dove si abbattevano barriere e si parlava di cambiamento, la pena di morte era senza dubbio uno degli argomenti più discussi e su cui l'opinione pubblica e politica si erano maggiormente divise. Ci si chiedeva quanto fosse giusta, quanto funzionasse, ma soprattutto erano emersi una marea di casi in cui in passato erano stati condannati uomini ingiustamente. Il Miglio Verde, per primo, seppe instillare un dubbio, un rovello interiore, connesso all'utilità ed eticità della pena capitale, della possibilità di redenzione e della fallacia della società americana. Negli anni a venire, tanti altri film avrebbero cercato di imitarne la potenza, ma il Miglio Verde rimane un caso unico. Uno dei tanti motivi per cui quel decennio cinematografico, fino alla fine, ha saputo essere inimitabile.
I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
In seguito all'esecuzione di Bitterbach, Percy richiede a Paul di essere in prima linea, ossia decretare la morte di un detenuto. Sapendo di non essere simpatico ai colleghi per niente, Percy offre in cambio dell'incarico dell'esecuzione di fare domanda di trasferimento all'istituto psichiatrico Briar Ridge, dove verrebbe assunto grazie alle sue forti raccomandazioni, ma Paul rifiuta l'accordo. Nel mentre il topolino viene adottato da Dell, che lo battezza Mr. Jingle e lo addestra a spingere un piccolo cilindro. Successivamente, proprio da Briar Ridge al braccio, giunge un nuovo condannato a morte, William Wild Bill Wharton, un killer psicopatico ammiratore di Billy the Kid, colpevole di aver compiuto una strage durante una rapina in una banca, uccidendo 3 persone. Durante il trasporto a Cold Mountain, Wild Bill si finge stordito dalla droga, ma appena entrato in carcere aggredisce le guardie, cercando di strangolare Dean, tramortendo Harry e colpendo all'inguine Paul, che, avendo in quel periodo una grave infezione alle vie urinarie, si accascia a terra dolorante e impotente. Nella colluttazione, Percy rimane paralizzato dalla paura, rendendo necessario l'intervento di Brutal, che stende Wharton e lo rinchiude in cella. Mentre le guardie si recano in infermeria a medicarsi, il sofferente Paul viene chiamato da John. Il gigante agguanta la guardia e gli posa una mano sui genitali, dimostrando uno straordinario potere, assorbe il male di Paul nel giro di qualche istante davanti agli occhi stupefatti di Dell. Subito dopo, Coffee rigurgita un nugolo di moscerini che si dissolvono nell'aria, per poi stendersi stremato. Paul guarisce dall'infezione e quella notte fa l'amore con sua moglie Janice dopo tanto tempo.
Per molti rappresenta il film del cuore, una storia commovente e drammatica che è davvero impossibile da dimenticare. Merito di Stephen King, che ha fornito la materia prima, ma anche del regista Frank Darabont, che ha saputo trasformarla meravigliosamente, e soprattutto dei due attori protagonisti, Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, perfetti veramente per il ruolo. Tra i 100.000 film e le 100.000 serie televisive tratte dalle opere di Stephen King, appunto, c'è anche Il Miglio Verde, adattamento pensato da Frank Darabont in uno sforzo che lo stesso King disse che non gli ha fatto invidiato. Infatti il film supera le 3 ore. Il regista ha dovuto riunire in un'unica parte un libro diviso in ben 6 parti. Gran parte del Miglio Verde è ambientato all'interno di un carcere, e di un carcere reale effettivamente appunto si tratta, anche se è un carcere che è in disuso. Le riprese infatti si sono tenute all'interno del Tennessee State Prison, un ex penitenziario che, proprio come nel film, ospitava il braccio della morte. Un ruolo molto importante all'interno del film è quello del topolino chiamato Mr. Jingles. A quanto pare c'è stata una vera e propria audizione anche per questa parte, tanto che il topo l'ha ottenuta, è stato scelto tra altri 30 candidati. Tuttavia alcune scene particolarmente complicate che lo vedevano protagonista sono state realizzate con l'aiuto della computer grafica. A differenza di quanto si sarebbe potuto pensare, Tom Hanks non ha dovuto seguire particolari diete o ammazzarsi in palestra per interpretare il ruolo della guardia carceraria Paul Edgecombe. Come ha ammesso lo stesso attore, non ho fatto alcun esercizio fisico, ho cercato di rimanere il più grosso possibile. Nessuno sforzo, insomma, per Tom Hanks, il quale tuttavia ha dovuto poi perdere molti chili per il ruolo successivo, quello del protagonista del film Castaway. Può mai capitare che Tom Hanks non sia la prima scelta per un ruolo? A quanto pare sì. Prima di offrirgli il ruolo da protagonista, il regista aveva pensato a John Travolta per la parte, il quale però rifiutò. Anche per il ruolo di Old Bill Wharton, Darabont dovette ripiegare su una seconda scelta. Il candidato numero uno era infatti Josh Brolin, ma la parte è poi andata a Sam Rockwell. Scelta direi azzeccata. Trovare un attore che sapesse interpretare il personaggio di John Coffey non è stato facile. Per fortuna Bruce Willis ha saputo offrire il consiglio giusto al regista, parlando di Michael Clark Duncan, con il quale Bruce Willis aveva già lavorato in Armageddon. Tom Hanks sarebbe dovuto essere il protagonista delle Ali della Libertà, diretto da Frank Darabont, pochi anni prima rispetto a Il Miglio Verde, che rifiutò poi la parte perché l'attore era impegnato nelle riprese di Forrest Gump. Nonostante tutti gli adattamenti tratti dai libri di Stephen King, nessun film era mai riuscito a incassare più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, nessuno tranne Il Miglio Verde, che di milioni ne ha incassati più di 130. È il record che è durato a lungo più di 20 anni, fino all'uscita di It capitolo 1 nel 2017, che è riuscito a superare la fatidica soglia dei 100 milioni di dollari di incasso, raggiungendo Il Miglio Verde, una speciale classifica degli adattamenti più redditizi dei film di Tom Cruise, di Stephen King. A quanto pare Tom Hanks pagava la cena a tutti i membri della crew del Miglio Verde ogni venerdì sera. In questo modo cercava di rendere il loro lavoro più leggero. Le riprese durarono infatti a lungo e si protrassero oltre quanto preventivato, un piccolo gesto da parte di un attore che si rivela essere una persona d'oro. Stephen King ha visitato il set del Miglio Verde in alcune occasioni, incontrando Paul Edgecombe, ma non Tom Hanks. Un controsenso? No. Eppure è successo. Tom Hanks non è mai uscito dalla parte, tanto che quando Stephen King gli ha chiesto scherzosamente se voleva sedersi sulla sedia elettrica, l'attore ha rifiutato perché in quel momento era di servizio in quel braccio del carcere. Insomma, tante curiosità per un film che è davvero epocale. Io vi saluto e vi do appuntamento nella prossima puntata di Film alla Radio.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
Con approssimarsi dell'esecuzione di Dell, il condannato inizia a preoccuparsi della sorte di Mr. Jingle. Per tranquillizzarlo, le guardie inventano l'esistenza di Mouseville, una meravigliosa città dei topi situata in Florida, dove verrà spedito il topolino dopo la morte del suo padrone. Mr. Jingle esce dalla cella e viene calpestato e ridotto in fin di vita da Percy, che si allontana velocemente. Poco dopo però John afferra il topo e lo guarisce, ripetendo il miracolo avvenuto in precedenza. Il detenuto poi sputa nuovamente gli insetti evanescenti. La vicenda questa volta avviene davanti alle guardie, le quali si convincono dei poteri sovrannaturali del condannato. In un secondo momento Paul e Brutal raggiungono Percy, imponendogli di proporsi al Briar Ridge il giorno subito dopo l'esecuzione di Dell, altrimenti segnaleranno l'atto di codardia della salica guardia all'ingresso di Wild Bill. Il giorno dell'esecuzione di Delacroix, Percy crudelmente rivela al condannato che Mouseville è solo una storiella inventata per farlo star buono. Gli rivolge insulti omofobi, ma soprattutto non bagna la spugna, azione necessaria per condurre velocemente l'elettricità al cervello e dare una morte rapida e indolore ai condannati. A causa di ciò, l'esecuzione è agghiacciante. Dell muore tra atroci sofferenze, bruciando vivo e inorridendo i presenti. La cosa fa infuriare le guardie e il direttore, ma Percy, che nonostante tutto era rimasto sconvolto dalla sua stessa bravata, ricorda del trasferimento al Briar Ridge, facendola franca. Durante l'esecuzione in cella, John tiene in mano Mr. Jingle, ma il topolino scappa, spaventato dai rumori della sedia elettrica.
Le musiche sono di Thomas Montgomery Newman, Los Angeles, 20 ottobre 1955, autore di diverse colonne sonore tra cui Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. Fu John Williams, amico di famiglia dei Newman, a introdurre il giovane Thomas Montgomery nel mondo del film, chiedendogli di collaborare all'orchestrazione della colonna sonora di Il ritorno dello Jedi. In una casa di riposo l'anziano Paul Edgecombe scoppia a piangere guardando il film Cappello a cilindro, un film musicale del 1935 diretto da Mark Sendrick con Fred Astaire e Ginger Rogers, in cui ascoltiamo la celebre canzone Cheek to Cheek. La musica è sostanzialmente descrittiva dei vari momenti del film e conferma l'uso del totem sonoro teorizzato in cinema d'ascolto. Fasce gravi di archi, puntillismo del pianoforte nelle scene di tensione, archi messi nelle scene di sconforto, uso di progressioni nelle scene concitate. Ma andiamo con ordine. Titoli di testa. La musica fa da commento alla scena concitata, ma girata a rallentatore. In un campo non si sentono rumori di scena, se non il latrato di un cane. Scopriremo molto dopo la semantica di questo signal sonoro. Non si sentono cioè le urla, se non un urlo straziante, finale, sincronizzato con il titolo del film. Il topolino, invece, è sonorizzato col pizzicato degli archi, strumenti che sia accompagnano sia delineano un tema con frasi brevi, a simboleggiare i movimenti piccoli del roditore, ma sentiamo una guerresca divertente Chasse-Claire quando i secondini decidono di catturare il topolino. La chitarra si esibisce in un esilarante blues quando Percy, un secondino decisamente idiota, vede il topolino e vuole ucciderlo a tutti i costi. Nel frattempo, per stanarlo, ha ripulito lo sgabuzzino. Il pizzicato ritorna sia sul topolino ma anche a sonorizzare la conclusione abbastanza ridicola del comportamento di un detenuto nel braccio della morte, il francese Del. Lo scambio di battute successivo, decisamente tensivo, è sonorizzato da percussioni acide e archi armonizzati in modo atonale. Il flauto sonorizza una dolce melodia sui ricordi della moglie del detenuto indiano, ma la fascia ad archi di supporto si sporca con il grave, perché da lì a poco il detenuto sarà ucciso. Si sentono solo i rumori di scena dei rantoli del condannato e la scarica elettrica che lo ucciderà. Compaiono anche canzoni dell'epoca, quando Tom Hanks, ad esempio, confida i suoi disturbi sessuali alla moglie, e la celebre Stardust da una radio nel Miglio Verde, quindi in versione in, poco prima di risentire il tema del topolino, che è stato ammaestrato dal detenuto francese. La musica ricompare mesta e vuota quando il capo, Hell, dice a Tom Hanks, ovvero Paul, che sua moglie ha un tumore. La musica di commento, acida e devastata atonalmente, accompagna Tom Hanks che è colto da un malore durante la notte e urina sangue in preda al dolore. Un movimentato blues per chitarra, insieme alle risa divertite del detenuto chiamato Wild Billy, perché ha Billy the Kid tatuato sul braccio, accompagna il ragazzo che entra nel Miglio Verde e aggredisce le guardie. La musica si conclude con il colpo inferto alla testa del giovane che lo tramortisce. La scena successiva mostra la vera natura di Coffey. È un guaritore. Guarisce Hanks dal suo male e vomita mosche e cenere mentre la musica si intensifica, dando l'allusione magica attraverso percussioni luminose. Un'altra canzone tipica di quell'epoca accompagna le avance di Tom Hanks, Paul, completamente guarito, che può finalmente avere rapporti con sua moglie. La canzone in questo caso, come già in altri casi nel film, accompagna scene del senso di realtà e quindi in maniera più leggera, diciamo così. In tutti i film a livello mondiale la canzone generalmente viene usata in una pellicola proprio per questo motivo, dare il senso di realtà e soprattutto alleggerire un attimino la pellicola. Il pianoforte esordisce con frasi rapide e atonali. Paul sta andando dal difensore di Coffey che crede sia in realtà imprevedibile. Sull'occhio devastato del figlio dell'uomo, dovuto al morso del suo stesso cane di cui si fidava, La musica diventa una fascia d'archi minore che si muove lentamente come la devastazione dovuta alla delusione di credere di non conoscere mai davvero qualcuno. Tornano le percussioni e il pianoforte quando Paul dà a Coffee il topolino, che è appena stato schiacciato da Percy. Si apre un tema magico, forte, denso di luce, come quella che inonda il miglio verde, e Coffee resuscita il topolino, che torna a vivere tra un volo di mosche e cenere emesso dalla bocca di Coffee. Il patto tra Percy e Paul è suggellato da una cadenza d'archi in La maggiore, seguito da Do maggiore. Risulta sicuramente maggiore e positiva per il totem sonoro, ma è in realtà straniante, perché le due tonalità sono la relativa maggiore e minore, ma non due accordi maggiori. Come se la musica volesse dirci: è solo l'inizio della fine, non fidatevi delle apparenze. Durante una tempesta, Del, il detenuto francese della Croix, deve essere ucciso. In prima fila il crudele Percy, che non bagnerà la spugna del detenuto, cosa che darà all'uomo una morte atroce e sconvolgerà tutti gli astanti. Coffee cerca di alleviare a distanza le sofferenze atroci di Del. La musica esordisce con archi all'estremo registro grave, mentre altri archi si muovono nel registro medio con frasi atonali. La musica si intensifica con frasi laceranti dei corni fino a chiudersi in relitti sonori appena accennati e nel getto d'acqua che estingue il fuoco che ha carbonizzato vivo il detenuto. Una canzone tipica di quegli anni, Did You Ever Seen, sonorizza la visita della moglie morente di Hell da parte di Paul e sua moglie.
Did you ever see a dream walking? Well, I did. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Did you ever have a dream thrill you? With will you be mine? Oh, it's so grand, and it's too divine. Did you ever see a dream dancing? Well, I did. Did you ever see a dream romancing? Well, I did. Did you ever find heaven right here?
Il clarinetto sornione fa capolino immediatamente dopo, quando i secondini decidono di portare Coffee dalla moglie di Elle affinché la guarisca. Coffee sorride bonariamente mentre si riempie le narici dell'odore della terra e delle foglie secche. Le perle della sua bocca ridente sono sonorizzate dalle volatine del pianoforte, mentre un dolce flauto sonorizza la passeggiata nel bosco. La moglie di Elle accetta l'aiuto di Coffee e un oboe sonorizza la pena di questa donna malata. Gli archi inspirano con tremoli forti, come la forza luminosa che aspira il male dalla donna attraverso la bocca dell'uomo. Dopo la guarigione, Melly, la donna, si alza e ringrazia l'uomo, mentre gli archi accompagnano con fasce rilassate le timide perle del pianoforte. Sulla stessa musica, la donna dona una collana con il ciondolo di San Cristoforo a Coffee. San Cristoforo era invocato dai malati di peste e il cancro è la peste dell'epoca contemporanea. La musica si fa violenta, corni urlanti, ruli di timpani, fasce atonali. Quando Coffee prende Percy e gli dà tutto il cancro che aveva aspirato alla moglie di Hell per vendicarsi dell'atroce morte che l'uomo aveva dato a Del. La musica resta polarizzata nell'estremo grave, ma col suono fisso, la fissazione mentale. Quando Percy si imbatte in Billy the Kid, Wild Billy, e gli spara. La musica da violentissima si affievolisce nel getto del male dalla bocca di Percy e si fa luminosa e puntillistica con piccole percussioni luminose. Immediatamente dopo, la musica si scurisce nel male più autentico, quando Coffee prende la mano di Paul per fargli vedere il male commesso da Wild Willie. Aveva commesso ciò di cui avevano accusato Coffee e quest'ultimo ne avrebbe pagate le conseguenze fino alla morte ingiusta. Coffee, infatti, era stato trovato con le bambine in braccio perché voleva resuscitarle, ma era troppo tardi. Gli archi suonano come se fossero vittime di dissociazione mentale, mentre vediamo la verità. La musica nega nella verità. È così che va in ogni parte del mondo, asserisce Coffee. gli archi dissociati in frasi rapide quasi divertite per la fine di quell'omuncolo sonorizzano il ricovero di Percy al reparto psichiatrico. Wrap Your Troubles in Dreams di Charlie Christian sonorizza In, Paul e sua moglie che decidono di capire che fare. Coffee è innocente, ma non c'è modo di salvarlo. La cosa migliore è parlare con lui per capire che cosa vuole davvero lui, John Coffee.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Mentre John viene scortato fuori, lo agguanta Wild Bill, non ancora indebolito dai sonniferi. Coffee reagisce con un forte spavento, facendo addirittura esplodere le luci delle lampade. Una volta giunti a casa del direttore, quest'ultimo non si fida delle guardie, pensando che siano in ostaggio di John, ma infine si convince e permette loro di entrare. John si reca nella camera da letto dove è coricata una Melinda delirante a causa del tumore al cervello in fase terminale. Il condannato a morte assorbe il tumore della donna, ma questa volta non riesce a sputarlo. La donna in pochi secondi torna cosciente, perfettamente guarita in sé. Tra la commozione dei presenti abbraccia John e gli mette al collo la sua catenina di San Cristoforo. John viene ricondotto in cella, ma durante il ritorno soffre fortissimi dolori. Le guardie pensano che Coffee stia morendo, sopraffatto dal grosso tumore, ma una volta tornati nel braccio viene liberato Percy, che minaccia tutti promettendo di farli licenziare. Proprio in quel momento John afferra Percy e gli trasferisce il tumore. In trance la guardia schernita al risveglio, Wild Bill gli spara, uccidendolo. Infine Percy espelle il nuvolo di insetti, rimanendo però per sempre in stato catatonico. John chiede a Paul di toccarlo e gli trasmette ciò che ha visto quando è stato toccato a sua volta da Wild Bill, prima dell'omicidio delle bambine. Wharton lavorava come bracciante proprio presso la loro famiglia ed è stato dunque Wild Bill a stuprarle e ad ucciderle. Coffee si era solo imbattuto nei corpi delle sorelline, aveva tentato di resuscitarle grazie ai suoi poteri, ma era troppo tardi per salvarle, venendo scambiato in tal modo come il colpevole dell'orrendo reato. Poco dopo Percy viene trasferito a Briar Ridge, questa volta non nelle vesti di guardia, bensì quella di paziente. Paul nega da Hall che gli eventi della notte siano connessi con l'omicidio di Wharton.
Protagonista del film è la pena di morte, la sensazione che il condannato prova e i sentimenti che riesce a coltivare in quel poco tempo che lo divide dall'esecuzione, perfino con il suo guardiano. Le loro menti sono i protagonisti. La storia ripercorre quella di un ragazzo nero di soli 14 anni condannato a morte per l'uccisione di due bambine innocente. Una analisi degli statuti statali effettuata dal Death Information Penalty Center indica che 20 dei 27 stati che ancora consentono la pena di morte hanno statuti che permettono l'iniezione letale con un solo farmaco. Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Nebraska, Nevada, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas e più recentemente Tennessee. I restanti 7 stati con pena di morte autorizzano specificamente i protocolli a 3 farmaci: Alabama, Mississippi, Montana, Oregon, Pennsylvania, Utah, Wyoming. Le autopsie condotte su decine di persone giustiziate dai governi federali e statali negli ultimi anni con l'uso di pentobarbital a un solo farmaco hanno rilevato tracce di edemo polmo fulminante. Si preoccupano di non dover causare dolore e sofferenze inutili. Ma la prima sofferenza è già quell'esecuzione. Quella distanza, quel miglio verde, lunghissimo che separa dalla vita alla morte la vita di un individuo. Il condannato era un uomo intelligente, coraggioso, forte, d'età matura, chiamato Legros. Ebbene, ve lo dico io, potete credermi o no, saliva sul patibolo e piangeva, bianco come la carta. È mai possibile? Non è forse un orrore? Chi mai piange di paura? Io non credevo che potesse mettersi a piangere uno che non fosse un bambino, un uomo che non aveva mai pianto, un uomo di 45 anni. Che accade nell'anima in quel momento e a quali convulsioni la portano? È un affronto fatto all'anima, nient'altro. È detto non uccidere. E allora, perché uno ha ucciso, sa da uccidere anche lui? No, non è lecito. Dostoevskij mette in bocca queste parole al suo idiota, al principe Myskin, protagonista dell'omonimo romanzo. Sapeva bene quello che prova un condannato a morte prima dell'esecuzione. Arrestato e sentenziato alla pena capitale per aver fatto parte di un circolo di socialisti seguaci delle dottrine di Fourier, il mattino del 22 dicembre del 49, al futuro scrittore fu fatta indossare la camicia bianca del condannato. Venne condotto davanti al plotone di esecuzione che attendeva lui e i suoi compagni nel cortile della fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo. In realtà era solo una messa in scena allestita dal comandante della prigione, perché lo zar Nicola I aveva già 3 giorni prima commutato la pena capitale in quella dei lavori forzati a tempo indeterminato. Messa in scena grazie a cui, secondo testimonianze dei presenti, 2 dei condannati incanutirono all'istante, mentre Dostoevskij riprese a soffrire di attacchi di epilessia che lo accompagnarono sino alla morte.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Paul è ormai sicuro dell'innocenza di John, ma purtroppo non dispone delle prove sufficienti per scagionarlo, perciò gli propone di fuggire, in quanto le guardie sarebbero disposte a coprire la sua evasione. Ma John rifiuta l'aiuto, in quanto ha già deciso di farla finita, essendo stanco di vivere solo e di percepire tutto il male e le atrocità del mondo. Ha come ultimo desiderio soltanto di poter vedere il film in pellicola, cosa che non era mai stato in grado di fare prima. Così, la sera prima dell'esecuzione, le guardie esaudiscono l'ultimo desiderio di Coffey e lo fanno assistere al film Cappello Cilindro. Coffey rimane estasiato, tanto che crede che i protagonisti siano angeli. Arriva il giorno dell'esecuzione, nonostante le guardie siano consapevoli dell'ingiustizia che sta per essere e sta per compiersi, sono costrette a procedere. Legato alla sedia elettrica, quando sta per essergli messo il cappuccio, John chiede di non indossarlo, ricordando la sua paura del buio. Dopo lo shock dell'esecuzione, Brutal e Edgecomb chiedono il trasferimento al centro detentivo minorile per evitare di causare ulteriori sofferenze.
Ellen lo sa che Coffey è innocente, voglio dire. Può aiutarlo in qualche modo. Ha il potere di fare qualcosa. Può impedire l'esecuzione.
No.
Allora non dirglielo. Se non può fare niente, non dirglielo. Mai.
Non penso che lo farò.
Non sai come venirne fuori, vero?
No. E ci ho pensato, credimi. Ci ho pensato, mi sono scervellato in tutti i modi possibili. No. Ti dico la verità, tesoro. Ho fatto alcune cose in vita mia di cui non sono fiero, ma questa è la prima volta che mi sento veramente in pericolo di finire all'inferno.
All'inferno? No, Paul. Parla con lui. Parla con John. Scopri che cosa vuole lui.
Ciao, capo.
Ciao, John. Sai già che ci stiamo avvicinando ormai. Mancano un paio di giorni. Vorresti qualcosa di speciale per cena quella sera? Possiamo rimediarti più o meno di tutto.
Mi piacerebbe un arrosto e le patate al forno con la salsa dell'ocra. Magari anche un po' di quella buona focaccia che fa tua moglie, se non le dispiace.
Non vorresti parlare con un prete, qualcuno con cui dire una piccola preghiera?
Non voglio nessun prete. Tu puoi dire una preghiera se vuoi.
Io? Immagino di sì, se fosse necessario. John, devo chiederti una cosa molto importante ora.
So cosa mi vuoi chiedere. Non c'è bisogno di dirlo.
No, devo farlo. Devo chiedertelo. John, dimmi cosa posso fare per te. Vuoi che ti faccia uscire di qui? Che ti lasci scappare? Vedi fin dove puoi arrivare.
Perché faresti una cosa tanto stupida?
Quando sarò al cospetto di Dio Padre, il giorno in cui mi giudicherà e mi chiederà perché mai io ho ucciso uno dei suoi veri miracoli viventi, che cosa gli potrò rispondere? Che era il mio mestiere? Il mio mestiere.
Tu devi dire a Dio Padre che hai fatto una gentilezza. Lo so che soffri e ti preoccupi. Te lo sento addosso. Ma adesso però la devi smettere. Io voglio farla finita una volta per tutte. Davvero. Sono stanco, capo. Stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia. Stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo, da dove veniamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno agli altri uomini. Sono stanco di tutto il dolore che io sento e ascolto nel mondo ogni giorno. Ce n'è troppo per me. È come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre, continuamente. Lo capisci questo?
Sì, John, credo di sì.
Beh, ci deve essere qualcosa che possiamo fare per te, John. Avrai qualche desiderio?
Non ho mai visto una di quelle pellicole.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven,
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Terminato il suo incredibile racconto, Elaine è comunque scettica riguardo alla veridicità delle date. L'anziano allora lo porta in una baracca nel bosco e lì, incredibilmente, spunta fuori Mr. Jingle, il topolino, vivo e vegeto anche se visibilmente invecchiato. Paul spiega che quando Coffey ha tenuto in mano il topolino durante l'esecuzione di Dell, il gigante buono ha trasmesso una parte della sua energia a Mr. Jingle. Lo stesso è successo a Paul, quando John lo ha toccato per mostrargli il crimine di Wild Bill. Paul confessa infatti all'amica di avere 108 anni, pur godendo ancora di buona salute. Egli però ritiene che questa longevità sia in parte una punizione divina per aver ucciso un miracolo vivente. Infatti Paul ha visto morire negli anni sua moglie, suo figlio, oltre che tutti i suoi amici, comprese Elaine e i colleghi. Considerato che Mr. Jingle è riuscito a vivere oltre 60 anni, mentre un topo normalmente ne vive due mediamente, Paul è certo che dovrà ancora percorrere a lungo il suo miglio verde. E io vi ringrazio Silvia, redazione, per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Maria Angela Ungaro, Fernanda Cherubini, Bruna Jacopino per le copertine, Giulio Triezzi per la critica. Cercate i lavori e i nostri podcast su radioincontri.org, cercate i podcast su Google Podcast, Spotify, insomma, cercate su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata!
John Coffey vuole farla finita. E inizia il monologo più intenso della storia del cinema. Sono stanco, capo. In esclusiva per Film alla Radio propongo il monologo Sono stanco, capo, recitato da Francesco Ingrosso e musicato in originale da me. La musica, costruita su quinte vuote, si riempiono con le terze minore per avvalorare la drammaticità delle parole pronunciate, anche qui da un condannato a morte. L'estratto musicale, in originale, infatti, proviene dal primo cortometraggio di Sergio Rinaldi, Il Condannato, che mi valse l'Oscar CineLife alla colonna sonora nel lontano 2002.
Sono stanco, capo. Stanco di andare in giro solo, come un passero nella pioggia. Sono stanco di non poter avere con me un amico che mi dice dove andiamo, da dove veniamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno ad altri mali. Sono stanco del dolore che io sento e ascolto ogni giorno. Ce n'è troppo per me. È come avere dei pezzi di vetro nella testa, conficcati, sempre, continuamente. Lo capisci questo?
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Maria Angela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.